Intanto il saluto a tutti voi e il ringraziamento al Presidente del Centro Studi Pio La Torre, al Sindaco, all'amministrazione comunale di Bisacquina per avermi voluto qui. Un tema che onora sicuramente l'amministrazione comunale di Bisacquina. Parlare di Petrosino significa un inno alla giustizia, un inno alla legalità, un inno alla nostra sana emigrazione. Petrosino rappresenta tutto questo e quindi serve anche questa tematica di stasera e questo percorso che intende portare avanti l'amministrazione comunale di Bisacquina, serve anche, dicevo, a sfatare certe nomee spesso di comodo, ma il dato essenziale e preciso che bisogna evidenziare è sempre che spessissimo, nella maggior parte dei casi, se non in tutti i casi, pochi malavitosi offuscano l'immagine della stragrande maggioranza dei cittadini che gente onesta e laboriosa. Significa soprattutto questo, l'impegno, significa soprattutto questo, l'impegno dell'amministrazione comunale di Bisacquina. Bisogna necessariamente sfatare certe nomee utilizzando il pensiero che ormai sorretto da una ottima dose culturale può evidentemente farlo. Giuseppe Petrosino è celebratissimo a New York, laddove io lo racconto da 36 anni. Ero poco più che ventenne, nelle scuole, nelle università, nei centri di cultura, nelle stesse polizie. Per nostra fortuna abbiamo tantissimi italiani in America celebrati, perché quella grande mela non si poteva formare da sola, c'è voluto il concorso di tante nazionalità, di tante etnie, e l'Italia ha dato un contributo importante per la formazione della grande mela. Quindi per nostra fortuna, la cosa ci inorgoglisce, sono tantissimi gli italiani celebrati in America, ma Giuseppe Petrosino a New York è l'unico italiano a cui sono dedicati parchi, luogotenente Joe Petrosino Park, vie, monumenti, l'unico ad avere il monumento del cimitero. Lui riposa a Queens, New York, cimitero del Calvario, e tra decine di migliaia di lapide basse, secondo il sistema americano che richiama quello inglese, nella 22esima sezione si erige un monumento di 6 metri alla memoria di Joe Petrosino. Quando mi portano in quel cimitero per svariate manifestazioni, mi auguro sempre di trovare il semaforo nella 21esima sezione rossa, perché mi consente di vedere questa grossa distesa di lapidi, e a un certo punto sembra vedere da lontano un palo della luce. È l'unico monumento che c'è in quel cimitero proprio a Giuseppe Petrosino. E poi una scuola da storia nel Queens, luogotenente Joe Petrosino School, un istituto comprensivo statale. Pensate, l'unica scuola dedicata a un uomo di legge nello stato di New York. Tutte le altre, decine di migliaia, sono prevalentemente dedicate a uomini di cultura. E Ducis in fundo, con Cristoforo Colombo, sono solamente due gli italiani in America che hanno il loro giorno, perché oltre al Columbus Day, più noto in Italia, vi è anche il Petrosino Day, il 19 di ottobre, istituito questo dall'allora governatore Mario Cuomo nel 1985, il Petrosino Day è il 19 ottobre, il giorno, dicevo, che ha indossato per la prima volta la divisa. Beh, tutto questo onora l'Italia e trova fondamento nelle intuizioni di Gioia e Petrosino, che hanno anticipato i tempi, hanno precorso i tempi, e nelle imprese eccezionali, leggendarie, il mito che diventa leggenda. Pensate, oggi è l'unico sul pianeta Terra, pur essendoci state ed essendoci poliziotti di eccellenza, ad avere assicurato da solo alla giustizia circa 20.000 criminali. Questo è il record nel mondo. Queste ragioni, intuizioni e imprese, questa doppia I, sorregge questa pagina di storia. Una rarissima pagina di storia che io ho trovato conosciuto anche al di là dei confini degli Stati Uniti d'America. Sydney, Australia, lo conoscevano meglio di me. 5 anni fa una delle università di New York mi conduce, come dicevo al sindaco ieri sera, nell'altra parte della terra, in Oriente, in Giappone, e entrando all'università di Tokyo mi presentano un cattedratico, il suo nome è Hirohito Takeyama. Beh, 5 mesi prima aveva scritto un libro su Gioia Petrosino, e dalle domande che mi fecero i cattedratici mi diedi conto che non era una conoscenza del personaggio per sommi linee, ma era una conoscenza molto profonda. Una rara pagina anche di storia che interessa gli uomini di cultura anche di altre nazionalità. Quindi, voglio dire, tutto questo trova sicuramente, lo ripeto, fondamento nelle sue intuizioni e nelle sue imprese. Tantissimi criminali non li ha trovati davanti al bar. Le sue intuizioni sono state innumerevoli, oltre a capire i collegamenti, quindi a scoprire la mafia e a rendersi conto dei collegamenti tra la mafia siciliana e quella americana, fu il primo a scoprire la tecnica dei travestimenti. Ci raccontava il New York Times, era più ricco di indumenti e di parrucche l'armadio di Petrosino che quello di un teatro. E mio nonno, suo fratello, mio nonno Michele, le serate d'inverno vicino al caminetto di casa Petrosino, ci raccontava questa storia, confesso, a tratti inverosimile, e confesso anche la mia malignità, attribuivo questo suo entusiasmo, il fatto che si illuminassero gli occhi, alla consanguineità. Beh, parla di suo fratello. Poi, incominciandolo a studiare, incominciando ad approfondire il personaggio, incominciandomi a documentare, mi sono dato mano a mano conto che mio nonno ci raccontava sì e no il 60% delle sue imprese, anche perché zio Gio non era solito raccontarsi in famiglia. Mio nonno stette nella stessa pensione con lui, tra l'altro, perché mio nonno fu l'unico a seguire il mestiere del padre, sarto, prospero, il padre di Petrosino era un sarto, e mio nonno Michele fu l'unico a seguire il mestiere del padre. Ebbe un lavoro in una sartoria vicino dove alloggiava zio Gioia nella pensione ben 4 anni, dal 1903 al 1907 stette con lui. E quando si ritirava, mio nonno lo apprendeva dai giornali, lo apprendeva lungo le strade di queste imprese straordinarie di suo fratello, e allora arrivava a casa e il nonno domandava, Michè, soleva rispondere, e io faccio semplicemente il mio dovere. Sono esagerazioni dei giornali, pensate un poco, quindi non era ad uso a raccontarsi in casa. Un giorno mio nonno lo riconobbe travestito in mezzo alla strada, cercava l'elemosina, quasi incominciò anche a denigrarlo. Mio nonno portava pure una ferita, sapete, qua, perché zio Gio a un certo punto si gira col bastone e lo colpisce qua. Nonno raccontava da quel momento, quando lo vedevo, cambiava strada, perché capitò che proprio questo battibecco e questa azione che ci fu fece scoprire che quel mendicante era appunto il tenente Petrosino. Gli aneddoti sono tantissimi. Bene, il collegamento di questo personaggio ai giorni nostri. Beh, ahimè, questo lo aggiungo io, ahimè, intuizioni che oggi sono ancora attuali, commistione, connivenze, che oggi a distanza di un secolo dalla sua morte si ripropongono in modo quasi in fotocopia. Beh, questo avvilisce. Che cosa possiamo fare? L'ha detto il presidente Lo Monaco: aprire gli occhi, guardarci ben intorno, non lasciarci ammaliare. Oggi di ammaliatori ne circolano parecchi, assistiamo tutti i giorni tra l'altro a persone che intendono, gradiscono ammaliare per fare meglio il comodo loro, proponendo frivolezze, distraendo l'attenzione dell'opinione pubblica, nonché creando, diciamolo, anche leggi, togliendo alle leggi esistenti qualche maglia in più, quindi rendendole un poco più flessibile, questo per aiutarli meglio a fare il porco comodo. Politica per servire, non politica per servirsene, e sicuramente non bisogna generalizzare. In politica ci sono tantissime persone oneste, a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. Non bisogna, ripeto, mai fare di tutto un'erba un fascio, però ecco, la tendenza del tempo, soprattutto a certi livelli, non lascia ben sperare. E allora come porci? Beh, intanto imponendo e raccontando con maggiore determinazione questi esempi, sicuramente è il primo passo, perché raccontare un esempio come la storia di Giuseppe Petrosino serve a sensibilizzare sicuramente le coscienze, serve sicuramente a disegnare ai giovani un avvenire migliore e fare capire loro che non esiste una strada senza una precisa segnaletica. I segnali stradali sono importanti lungo il cammino della propria vita, se no si precipita, se no si va nel burrone, se no l'arrivo non è assicurato. Quindi ecco, mettere questi paletti che costituiscono porto sicuro, costituiscono segnaletica importante per il cammino, è molto molto importante. Tra l'altro questi esempi sono resi oggi molto 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 attuali e molto famosi proprio dai comportamenti che in una buona parte dei casi non sono esemplari. E allora ecco, la riproposizione di queste storie significa proprio questo, soprattutto quando certe storie, come la storia di Giuseppe Petrosino, un emigrato come tanti, che arriva niente di meno a diventare poliziotto, ma non fu semplice. L'emigrato ha un'equazione triste, emigrato sta per emarginato, ieri come oggi. A meno che non si dimostra sul campo di valere, e allora si riceve la dovuta attenzione in ogni angolo della terra. Giuseppe Petrosino ha fatto esattamente questa trafila, arriva, fa mille mestieri, intanto fa parlare subito di sé a Ellis Island, allora quando firmò Giuseppe Petrosino, anche baldanzosamente, chiamarono un interprete: tu sai leggere e scrivere. Lo stupore fu tanto, perché centinaia prima di lui avevano firmato col segno di croce. Tale era il tasso di analfabetismo del Mezzogiorno d'Italia? E questo rispose: sì, io ho frequentato la sesta elementare, so suonare anche il violino, ho studiato 2 anni musica. Sembrò un cattedratico, 1873 arrivato a New York, ma dove io? In una stanza vendeva i giornali e nell'altra stanza aveva collocato 4 sedie per la lucidatura delle scarpe. Caso volle che questo chiosco era collocato proprio di fronte alla centrale della polizia americana. I suoi clienti, pertanto, ve ne renderete conto, erano prevalentemente poliziotti, i quali erano in grossa difficoltà per la lingua, non capivano niente di fronte al dilagare di questa criminalità italo-americana. Quello parlava in italiano, questo parlava in inglese. Zio Gio era l'unico là in mezzo che conosceva la doppia lingua, e allora quando sentiva qualche cosa per aiutare questi ragazzi che tutti i santi giorni stavano nel suo locale o a comprare il giornale o a lucidarsi le scarpe, glielo andava a riferire. Poi veniva chiamato dai superiori: oi Gio, tu ci hai fatto un grosso lavoro con quelle informazioni, sempre precise e puntuali, noi le abbiamo riscontrate. Mettevano le mani in tasca per dargli molti molti dollari e lui puntualmente rifiutava: no, per l'amor di Dio, mica lo faccio per soldi, ci mancherebbe altro. E allora la polizia, molto molto imbarazzata, pensò quantomeno, per disobbligarsi, di dargli un posto fisso. No poliziotti, troppo onore per un emigrato, né Turbino, questo fu il posto fisso alle dipendenze del municipio di New York. Inizia dallo scalino più basso, inizia dal primo scalino, ma come entra in polizia? Teneva 23 anni, stava in un bar, abiti da operaio, la ramazza sulle spalle, stava bevendo un caffè, c'era un gruppo di italoamericani dietro di lui che stava progettando un attentato proprio contro il capo della polizia, che fra 5 giorni doveva arrivare a New York. Cascarono malissimo, avevano scambiato questo Netturbino per un irlandese, tanto questo non capisce niente, perché allora erano prevalentemente irlandesi i Netturbini e quindi parlavano liberamente, ma questo Netturbino però era italiano, per loro sfortuna, capì tutto dalla A alla Z, tant'è vero che quel giorno si fece comandare di ramazza proprio in quella zona. Ed è famosa sta cosa in America. Mentre fa il suo lavoro, quando avvertì i primi tafferugli, si lanciò come un fulmine nel mucchio con l'unica arma che aveva in mano, la scopa, e trasse in salvo il prefetto di polizia. Questo gesto eroico consentì a questo straniero, il 19 di ottobre 1883, di indossare per la prima volta la divisa. Mio nonno poi torna a Padula e fa il primo acquisto della sua vita, i mobili della sala da pranzo, il famoso stile Liberty dei primi del Novecento. Dopo 3-4 mesi si vide arrivare un telegramma a casa: arrivo domani ore 12, questo telegramma proveniva da Roma, stazione di Padula, firmato Giuseppe Di Giuseppe. E mio nonno lo commentava così: questa è un'altra diavoleria di mio fratello, dicevo, non ha messo Petrosino per non annunziarsi ai criminali, vuoi scappare, sto arrivando, si camuffò sotto questo falso cognome. Arrivo domani, non il mese prossimo, nonno aveva un giorno di tempo per organizzarsi. Allora che cosa fece? Pigliò il letto dalle camere da letto al piano superiore e lo collocò in quella stanza, nonno soleva dire, che profumava di legno fresco. E il giorno successivo zio Gio arriva, fa il suo ingresso in questa stanza e qua gli sceneggiatori, sto parlandovi della sezione numero 5 della Casa Museo, unica in Italia dedicata a un esponente delle forze dell'ordine, veniteci a visitare, io tengo tantissimi siciliani in quella casa che si compone di 24 sezioni, restano molto molto contenti di come è stata strutturata. Non sono stato io non sono uno sceneggiatore, sono un modestissimo relatore di questa storia che ho conosciuto da bambino vicino al caminetto di casa dai racconti di mio nonno e che puntualmente nelle mie relazioni mi riporto a quelle serate d'inverno, appunto, vicino a quel caminetto. Gli sceneggiatori hanno organizzato una tavola apparecchiata e un orologio fermo, perché in quella casa ogni chiodo tiene una storia. L'orologio è fermo alle 2:20, e l'ora in cui arrivò un amico del vicinato mentre pranzavano, con un giornale sotto il braccio che titolava in prima pagina l'arrivo di Petrosino in Italia, lui che viaggiava in incognito. Ecco la storia che si ripete. Qualcuno parla, qualcuno si è venduto, c'è qualche defiance, c'è qualche talpa. Come fanno i giornalisti a sapere che io mi trovo qui? E quindi la notte che seguì, nella sezione numero 6, vedete una sveglia ferma alle 4:30, e l'ora in cui mio nonno si alzò e dalla porta socchiusa notò la luce della candela ancora accesa. Beh, entrando pensando che suo fratello aveva dimenticato la candela accesa, addormentandosi, altro che dormire, lo trovò seduto a tavolinetto, che scriveva, consultava atti, li leggeva e buttava sul letto. Quindi una notte agitatissima e tormentata, conseguente all'apprendimento della notizia del giorno prima. Nonno tentò di dissuaderlo in tutti i modi: vai in Sicilia in altra occasione. No, io vado avanti, e aveva avuto tante vittorie contro la criminalità. Certo, non aveva calcolato questa volta che giocava fuori casa, e si avviò appunto verso la Sicilia. Dopo 15 giorni pervenne a mio nonno un altro telegramma, questa volta da Palermo. Suo fratello era stato assassinato a Piazza Marina da 4 colpi di pistola che, secondo la critica internazionale, io ripeto, fermarono il cammino del poliziotto più coraggioso di tutti i tempi. Ecco, una storia che noi raccontiamo intanto per dare un contributo alla cultura, ma soprattutto, ripeto ancora, per esaltare quei valori che debbono essere alla base di ogni azione e che sicuramente sono presenti, come dicevo all'inizio, nella stragrande maggioranza dei cittadini. Viva Pisa Quino, la vostra ridente cittadina. Grazie.